Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato contiene un episodio che a una lettura superficiale può sembrare del tutto marginale. Cioè c'è questa piccola scenetta di Gesù che manda i suoi discepoli a preparare per la Pasqua. Questo episodio in realtà, proprio perché è così curioso, sembra così inutile perché l'ha scritto Marco. Proprio per questa ragione però, perché Marco non scrive niente di inutile, Marco è molto economo di parole, quindi se scrive qualcosa è perché è importante. Allora, questo episodio ha scatenato la curiosità di tantissimi commentatori della Bibbia, esegeti ma anche poeti. Così per esempio una grandissima scrittrice italiana, una forse delle scrittrici più grandi del Novecento in Italia, Elena Bono, ha dedicato a questo episodio un raccontino delizioso. In realtà, conoscendo un po' gli usi e i costumi degli ebrei, questo episodio, questo piccolo dettaglio, questa scenetta, rivela qualcosa di molto importante. Innanzitutto la domanda dei discepoli: dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua? Non è per niente scontato. La Pasqua è per definizione in Israele la festa della famiglia, ancora adesso. È la famiglia che si riunisce per celebrare la Pasqua. E normalmente i rabbini non celebravano la Pasqua con i loro discepoli, ma li rimandavano a casa per celebrare la Pasqua con le loro famiglie. Dunque, la domanda dei discepoli significa questo, che loro percepiscono di essere la famiglia di Gesù. Si sentono la famiglia di Gesù. Gesù è la loro famiglia. E questa è una cosa importantissima, perché dice il rapporto unico, particolarissimo, che si è stabilito tra Gesù e i suoi discepoli. E questo rapporto è anche per noi. Prima dicevo, all'inizio della messa, ho detto che l'Eucaristia ci fa entrare nella Chiesa. Ecco, l'Eucaristia ci fa entrare nella Chiesa proprio per questo, perché ci rende famiglia di Dio. Questo è un modo con cui in passato veniva comunemente chiamata la Chiesa, oggi si usa molto poco, Familia Dei. La Chiesa è la famiglia di Dio. Ma è proprio così, è proprio questo. Del resto, se noi siamo suoi figli, evidentemente questa è la sua famiglia. Allora, è importante capire che tutto questo gira proprio intorno all'Eucaristia, cioè intorno alla Messa. È lì che si riunisce la famiglia, è lì che si sperimenta questa certezza, questa situazione di essere la famiglia di Dio. Dunque, la domanda dei discepoli rivela questo: noi siamo la tua famiglia, tu sei la nostra famiglia. Dove vuoi che andiamo a preparare per la Pasqua? E Gesù gli risponde: non c'è nessun bisogno che andate a preparare per la Pasqua, perché è tutto già pronto. Anche questo sembra un dettaglio, e invece è una cosa straordinaria. Perché? Perché è tutto già pronto, noi non dobbiamo preparare niente. La nostra salvezza è già stata preparata per noi. Entrare nella Chiesa significa entrare in una realtà che ci precede, non che noi costruiamo, non siamo noi che costruiamo la Chiesa. La Chiesa la troviamo già costruita, già edificata, già preparata per noi. La famiglia di Dio la troviamo già pronta, già preparata per noi. La nostra salvezza è stata già preparata per noi. E quindi ci entriamo con la gratitudine, con l'allegria, con la gioia di chi riceve un dono. Allora potremmo dire che quello che celebriamo oggi, il mistero dell'Eucaristia, oggi lo vogliamo commentare soprattutto da questo punto di vista. L'Eucaristia è una porta, l'Eucaristia è un accesso che prima era chiuso e adesso è aperto, è spalancato. Prima c'era un velo. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato questo brano della lettera agli ebrei, che può sembrare anche questo un po' enigmatico. Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Cosa vuol dire che Gesù è venuto attraverso una tenda? È un'espressione che a noi sembra strana. Per capirla, ancora una volta, bisogna fare riferimento a quello che era la liturgia ebraica, perché il Tempio di Gerusalemme aveva un'area segreta, diciamo così, il Sancta Sanctorum, che era separato dall'area pubblica da un velo, una tenda, e nessuno poteva attraversare quella tenda. Ci racconta Matteo che il giorno della morte di Gesù quel velo si è squarciato. Questo è un simbolo potente che fa coppia con questa cosa che dice qui l'autore della lettera agli Ebrei, cioè Gesù passa attraverso quel velo, cioè rompe quel velo. Quell'accesso che prima era vietato adesso è aperto. L'intimità di Dio, il santo dei santi, adesso è accessibile a tutti. E questa è una cosa straordinaria del cristianesimo, eh? Pensa un po', in tutte le religioni, tutte, c'è da fare un percorso iniziatico. E allora devi fare lunghi digiuni, pratiche complicate, anni e anni e anni di catechesi, di meditazioni, di insegnamenti, per progredire nella conoscenza di Dio. E invece nel Vangelo, nel cristianesimo, ti è dato tutto fin dal primo momento. Non devi fare niente, è tutto lì, pronto, a tua disposizione, devi soltanto entrare e prendere quello che ti è stato dato. L'accesso è aperto, il velo è stato squarciato, tutti possono entrare nel mistero di Dio. E questo è il grandissimo dono che ci è stato dato con l'Eucaristia. Ma che cos'è questo velo che ci separa da Dio? Abbiamo detto che è nel momento della morte di Gesù che questo velo si strappa, si squarcia. Perché? Proprio perché questo velo, proprio perché la morte è il grande velo che ci separa da Dio. Non è la morte quello che ci impedisce di riconoscere Dio come un padre buono. La grande accusa che continuamente il diavolo getta in faccia contro Dio è questa: ma se tu sei buono, perché gli uomini muoiono? Se tu sei buono, perché c'è la sofferenza? Perché gli innocenti muoiono? Perché i bambini muoiono? Questa è la grande protesta contro Dio che continuamente si alza dal nostro cuore, dalla nostra mente. Perché? Perché è il diavolo che ce la sussurra. Allora, la morte è il velo che ci separa da Dio e nessuno può passare attraverso quel velo. Perché? Perché nessuno è morto ed è tornato indietro, tranne uno. Ecco perché quel velo è stato squarciato. Ecco perché adesso possiamo fidarci di Dio. Ecco perché adesso possiamo credere che Dio è nostro Padre. Perché Gesù è morto ed è risorto. E quindi ci ha mostrato la verità sulla morte. E mostrandoci la verità sulla morte, ci ha mostrato la verità su Dio. Ci ha detto che possiamo fidarci di Lui, che possiamo credergli. Che la morte vissuta per amore, cioè la croce, perché questa è la morte vissuta per amore, la morte vissuta per amore è salvezza, è gioia, è vita, è vittoria, non è una sconfitta. Allora guardate il mistero grande dell'Eucaristia, dove attraverso questo simbolo del pane e del vino piccolo, chiunque, il più piccolo degli uomini, ha accesso a quella verità nascosta ai più grandi filosofi. Quel mistero in cui il più piccolo degli uomini ha accesso a quella intimità con Dio che a malapena riescono a percepire i grandi mistici. Quel mistero raccolto in questo pane, in questo vino, in cui i più grandi intellettuali, i più grandi sapienti, i più grandi saggi del mondo hanno sempre aspirato e non hanno mai veduto. Questo è messo nelle tue mani, questo è dato per te. E tutto questo ci rende famiglia di Dio. Cioè ci rende una cosa sola, un solo popolo, una sola comunione, una sola realtà. Davvero è un grande mistero quello che ha messo nelle nostre mani. E davvero bisogna celebrare questo grande mistero con un grande amore per la Chiesa. Guai a noi se nel nostro cuore, nella nostra mente, coltiviamo sentimenti di divisione nel momento in cui ci accostiamo all'Eucaristia. La tradizione della Chiesa ha molto oscillato nei secoli. Ci sono stati tempi in cui l'Eucaristia era data con molta parsimonia e ci sono tempi come questo in cui viene data invece praticamente a tutti. Ma sempre, costantemente, nella storia della Chiesa, in maniera costante e sicura, tre peccati hanno proibito l'accesso all'Eucaristia, che sono l'omicidio, l'apostasia e l'adulterio. Cioè, mai omicidi, apostati e adulteri sono stati ammessi alla celebrazione dell'Eucaristia. Perché? Perché sono i tre grandi peccati che rompono la comunione. L'omicidio perché evidentemente uccide l'innocente, l'apostasia perché rompe la comunione della fede, l'adulterio perché rompe la comunione del matrimonio. Sempre, per 2000 anni, nella storia della Chiesa, omicidi, adulteri e apostati sono stati tenuti fuori dall'Eucaristia. Perché? Perché non puoi accostarti a questo sacramento se non hai nel tuo cuore sentimenti di unità, se non hai nel tuo cuore sentimenti di riconciliazione, se non vuoi essere un corpo solo con la Chiesa. Se, perché? Perché distruggeresti dall'interno questa famiglia in cui tu chiedi di entrare. Allora, cari fratelli, anche noi stiamo qui con questa intenzione. Siamo qui per far parte di questa famiglia. Siamo qui per riconoscere di essere parte di questa comunità, per riconoscere di essere parte di questo popolo, per riconoscerci fratelli con tutte le persone che siedono accanto a noi nei banchi, che magari non abbiamo mai visto, di cui non sappiamo nemmeno il nome, ma sono nostri fratelli, perché mangiamo lo stesso pane, perché abbiamo un unico Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,